Rieccoci qua in diretta con Maria.
Maria del OVD Info, che ci racconterà un po' di cosa si stanno occupando loro, soprattutto in questo periodo di forte repressione. E appunto abbiamo pensato che intanto faremo le domande e poi la diretta sarà in inglese e poi seguirà la traduzione. Maria, do you hear us?
Yeah, I can hear well.
Okay. I would like to start with the first question. If you can tell us about OVD and when it was born. La prima domanda, se ci racconta dell'OVD Info e quando è, diciamo, è nata.
Yeah, right. So we are human rights organizations that help people who protest in Russia. So we just try to protect their rights to free assembly. We also generally work with people who are politically prosecuted. We help political prisoners. We just talk in general about political prosecution in Russia and censorship. And we were funded 10 years ago. Yes, so during protest on Bolotnaya Square when Putin decided to return to be president, actually.
Ok, e OVD è nato 10 anni fa durante le proteste in piazza
Bolotnaya,
quando Putin ha deciso di ridiventare presidente, e si occupa di repressione, di diritti umani e segue le persone incarcerate.
Maria, you can continue.
Yeah, right. So our main focus is to help people who protest. So we have a hotline, we have a Telegram bot where people who are detained at protest can call or message us. So we count them, we put out their names so their relatives can visit them at police stations. And we also send lawyers to give them legal help. And we have big media platforms. Information in Russia now just to help those who are politically prosecuted.
Dice che allora hanno una hotline, un numero di telefono che può essere chiamato e messaggiato appunto durante le proteste per appunto per segnalare arresti o situazioni particolari, appunto, e loro mettono, condividono le informazioni che riguardano le persone arrestate, così i parenti possono, gli amici possono andare ai commissariati a assicurarsi che queste persone stiano bene, a vedere queste persone.
La prossima domanda che facciamo a Maria è di cosa si sta, cioè com'è la situazione in queste ultime settimane e come si stanno appunto occupando di questa repressione crescente in Russia. Maria, the question I wanted to ask you, the next one is what OVD Info is doing during these weeks of Russian invasion of Ukraine?
Yeah, right. So as we counted, at least 15,000 people have been arrested during anti-war protests in Russia since the beginning of the war. So we do try to help these people with some lawyers. We just give them media coverage because there are a lot of really cruel situation at police stations. A lot of people were tortured. Some of them had to go to hospitals. And we also talk a lot about the growing censorship in Russia. We actually think that it's kind of military censorship now in Russia, because as you may know, Facebook, Instagram, Twitter, they're blocked in Russia during the war. All independent media, their websites were blocked in Russia. So now it's really, really difficult just to spread real information about what is happening both in Ukraine and inside Russia.
Ok, segnala che ci sono stati 15.000 arresti dall'inizio delle proteste dovute a questa guerra, e che quello che fa OVD è occuparsi della parte legale, degli, di fornire avvocati e di dare risalto mediatico alle situazioni, perché ci sono stati casi molto gravi all'interno dei commissariati di torture, persone che sono finite in ospedale. E segnala inoltre la difficoltà in questo momento appunto di mediatizzare le cose, di diffondere le informazioni, perché la censura in Russia in questo momento è molto forte, i siti di informazione indipendente, i gruppi indipendenti vengono censurati.
Maria? The next question is, how is the repressive situation in Russia right now, and what are the risks for you in demonstrating against war? By this I mean, if people go on the streets, what exactly are when they go with them to the police, what exactly they are risking? La domanda che ho fatto appunto a Maria è sempre sul esattamente cosa rischiano le persone che escono nelle piazze in Russia e quando vengono portate appunto appunto dagli sbirri, come ha già detto, che c'è anche una forte diciamo, cioè, ci sono già le testimonianze di torture, di maltrattamenti, di violenze lì all'interno, ma esattamente cosa succede appunto lì?
Yeah, so risk are really high. Basically, there is really high probability that you will be arrested, but it's usually what we call an administrative arrest, so it's just for a day or for a few days and you may be fined. But for many people, the problems do not stop here. You can be fired from your work if you work for government or some business that is related to the government. And you can be expelled from university from what you do. And we actually have witnessed a lot of cases of both students and professors actually who lost their place because of the anti-war position. It's actually not just about protesting. If you just write something on social media, it can be as well as dangerous. And the problem is that, for example, there are facial recognition cameras everywhere now in Moscow and St. Petersburg. So even if you don't get arrested on the street at the protest, police will find you later, put you in the database, and can put some charges on you later. And actually, we now witness a lot of criminal charges, but I think it's better to translate now than I will continue.
Okay, thank you.
Allora, dice che quando si scende in strada i rischi sono molto alti, ci sono molte probabilità di essere arrestati, e lei parla di la maggior parte sono detenzioni amministrative, che l'arresto si protrae per un giorno o poco più. Il problema è che comunque puoi essere in seguito a questo arresto tu puoi essere ci sono varie forme di appunto di persecuzione, puoi essere escluso dal lavoro se lavori per il governo o per aziende collegate al governo. Può essere escluso dal lavoro, può essere buttato fuori, sospeso dall'università. Ha parlato appunto di professori e studenti che protestano, che hanno subito queste misure, ha segnalato inoltre una forma di controllo legato a una presenza di telecamere con riconoscimento facciale ovunque, e appunto anche se non vieni arrestato nel momento del appunto durante la manifestazione puoi essere entri nei database della polizia e puoi essere multata in seguito e sì, appunto riconosciuta.
Ok, Maria.
Ok, yeah. So also we have witnessed by now at least 50 criminal charges on people who were either protesting or just posting something against the war. It includes both famous people, like famous journalists in Russia and bloggers, but also it's just, you know, ordinary people. And sometimes police just say that you've beaten a policeman, so you will be arrested and you will have like criminal charge up to 6 years in prison. But in reality, no one beats police in Russia. A person could just, like, you know, touch a policeman, or they were just, like, really close, but it was not even a physical touch. So the risks are really high, and it's actually really random. So you cannot predict that if you do that, you will get, like, arrested or something. It can be absolutely random. A lot of activists in St. Petersburg now are charged with phone terrorism, and police says that they just called to court threatening to bomb it, but in reality, it was not, they just didn't even call. So people are afraid, and we see that protests are not as big as in the beginning of the war, but it's really understandable because of all new laws, people are just really afraid to lose everything they have.
E appunto quello che diceva Maria è che ci sono stati casi di invenzione di crimini quando appunto la polizia dice che è stata picchiata, si segnalano appunto casi in cui viene usata questa strategia appunto per incarcerare persone, e questa cosa dice che è molto randomica, non è, ci sono stati, cioè, casuale.
Sì, poi se non sbaglio all'inizio dice anche che questi procedimenti penali e insomma sono andati anche contro tutte quelle persone che si sono espresse pubblicamente, anche personaggi famosi, da quello che mi pare di aver capito. E sì, questo, e poi parlava di un rischio penale fino ai 6 anni, credo. Sì, mi sembra di sì.
Ok, Maria, you hear us?
Yeah, I can hear you well.
Okay. I will pass to the next question, if you don't mind. Is there any form of coordination among the cities, both in terms of organization of protest and as forms of legal support? It means, do you, as OVD Info, you help people from the other cities that are in need of legal support? I just will translate it in Italian. La domanda che abbiamo fatto a Maria riguarda la coordinazione, se c'è una coordinazione tra le città, tra le piazze che si organizzano, che organizzano le proteste, le manifestazioni, e se anche lì loro hanno il tracciamento di questa cosa qua, e se riescono anche a dare un supporto legale alle persone delle altre città in Russia.
Yeah, right. So as OVD Info, our lawyers are present in more than 50 Russian cities. So we basically work, you know, like in all major areas. But we detected at least one or two arrests in more than 160 cities all over Russia since the beginning of the war. For sure, we don't have like lawyers in 160 cities. But at least we try to give people an online consultation with our lawyers to help with them documents, you know, just to support them emotionally. And if you talk about protesters, well, I would say that protests themselves are really disorganized. People are just angry. People just furious about what is happening. So they just go on streets, and moreover, all activists are in prison now or emigrated. So protests are not coordinated at all, but legal support, some activists, of course, for sure, they try to provide as much help as possible in all major cities in Russia.
Okay. Appunto OVD Info è presente in 15 città con gli avvocati che offrono supporto legale, ma durante queste proteste ci sono stati arresti in 160 città, e naturalmente OVD non riesce a garantire appunto la presenza di avvocati in tutte queste 160 città. Quello che sta facendo è offrire delle consultazioni, appunto dei consulti online, anche per supportare a livello emotivo le persone che sono sotto processo, sono state arrestate, o i familiari. Per quanto riguarda il coordinamento delle proteste, quello che segnala Maria è che tutti gli attivisti, che molti attivisti sono stati o arrestati o sono scappati dalla Russia, e dice appunto che OVD comunque dà supporto legale anche a attivisti politici.
Sì, sì, inoltre aggiunge che secondo lei insomma non c'è una coordinazione effettiva tra le varie proteste, ma sono piuttosto spontanee in questa fase.
Ok, Maria. The next question is, can you tell us something about social composition of this anti-war protest, or people who just step out on the streets? Who are they? Can you give us this kind of visual on this? La mia domanda era sulla composizione di queste piazze, o semplicemente delle persone che poi si ritrovano inguaiate, e se ci può dare questo taglio, Maria.
Yes, so I would say that it's because it's really difficult to get information about the war now in Russia, about because of all this censorship. It's mostly young people in their 20s, in their 30s, and also some teenagers who protest, because for them, internet is the main source of information, and although internet is censored, still you can find some real information. But people who are older, people in their 40s and 50s, the primary source of information is TV. And Russian TV is absolutely propagandistic, and it's cruel, and it shows, like, you know, like not real picture of what is happening. So it's also concentrated in big and well off cities like Moscow and St. Petersburg, and in smaller cities, not so many people protest. Also, it's really interesting because now we find that the same amount of men and women get arrested. Because before it was never like that. Even last year on protest to support Navalny, much more men than women were arrested. It was like 30% to 70%, but now we see the situation of 50 to 50%. So it shows that much more women joined this protest than the protest before.
Ok, e appunto sottolinea che le proteste è anche molto giovane, fra i 20, 30, anche teenager, e secondo lei perché appunto queste persone la loro fonte di informazione principale è internet, che è l'unico posto in questo momento in Russia in cui si riescono ancora a trovare delle informazioni attendibili, mentre per quanto riguarda la fascia 40-50, che è il mezzo principale di informazione al TV, questo mezzo in Russia è totalmente propagandistico. Sottolinea inoltre che nelle città piccole ci sono meno proteste, che le proteste più grandi sono San Pietroburgo e Mosca. E un'altra analisi che ci condivide è appunto la composizione di genere degli arrestati che appunto in questo momento è al 50% fra maschi e femmine, mentre nelle proteste degli anni passati era molto più presente una componente maschile sul 70%.
Sì, Maria si riferiva alle proteste dell'anno scorso per Navalny, che appunto ci ricorda un po' anche di queste piazze qua. Maria, I will ask you another question. Can you tell us about the rhetoric around the war carried by the government, and how much does it take root in Russian civil society? In this moment I think about that concert that they organized to celebrate annexion of Crimea, and I guess a lot of these kind of events might have happened. Can you tell us about this? I will just translate the question. La domanda che abbiamo fatto a Maria è sulla retorica intorno appunto alla guerra che si sta mandando avanti, alla propaganda, e quanto questa prende il piede appunto tra le persone che ci vivono in Russia.
Yes, so I would say that what we witness now is really dramatic change in narrative, And the only thing I can compare it with is just really being Nazism and fascism in the beginning of the Second World War. Basically, they say that Ukrainian government is fascist, so Russian troops need to freeze out. And like the propaganda says that, okay, we will free Ukrainians who in reality do not support the government. They also just, you know, pose a lot of hate speech, even just calling to kill people. And it's just a dramatic change in what we had. It's just like witnessing a sad reality of the 20th century when people just, you know, became aggressive. They just said it was okay to kill other people and all of that. And everything that is not government position is prohibited. Even the word war is prohibited and criminalized. You can have an administrative and then criminal charge for the word war, because they call it special military operation. And we know a lot of cases when people get fined for a lot of money, basically, actually, just for the word war on their banners or in their posts in social media. And we have also a lot of criminal charges on, as they call, fake news about Russian army, when people basically said something that is not in line with official Russian position, but I don't know, like it's Ukrainian position, it's real position. But yes, it's really tough. It's like living in a dictatorship, basically.
Yeah, okay. Allora, un attimo, ho avuto un attimo di difficoltà nella traduzione, però ce la faremo. Allora, in pratica, parlando della propaganda in Russia, ci dice che appunto il tema principale è il fatto che lo Stato ucraino sia uno Stato fascista, e l'obiettivo della Russia è defascistizzare questo Stato, che gli stessi ucraini non sopportano il loro governo, e quindi questa, appunto, questa operazione speciale viene spinta da queste motivazioni. A livello repressivo non è possibile, è totalmente bannata da qualsiasi social media, da qualsiasi cartello la parola guerra, che non può essere usata. Se appunto, se tu scrivi guerra su un tuo cartello, su un tuo post, puoi andare incontro a un procedimento penale. Un altro crimine che viene molto perseguito in Russia è quello delle fake news che riguardano l'esercito russo. Non si possono diffondere informazioni faziose sull'esercito russo. Insomma, in pratica il quadro, per concludere, il quadro che ci viene mostrato è, cioè, appunto, che lei definisce di vivere sotto una dittatura.
Last but not least, Maria, sorry, I wanted just to ask you about, if you know, is there like a position about resisting in conscription to go to the war, not to go to do the war in Ukraine, if you know something about this? La domanda, l'ultima, a Maria, e poi la lasciamo andare, riguarda appunto sull'opposizione al reclutamento in Russia, se lei ne sa qualcosa.
Yes, sure. Actually, we now witness a lot of cases when people who are in, as we call it, like contract army, just refuse to go to the war. It's now a big story in Krasnodar, in the south of Russia, where just soldiers, they learned when they were in Crimea that they were going to war. They just refused to do that. They were fired, and now they actually tried to, you know, get back to their work by court decision. And they say that it was illegal to fire them for that. Also, there is a big movement, because in Russia, all guys with good health who are 18 or 19, they have to go for 1 year for an obligatory service. There is also a big movement how to escape this obligatory army service now. And there are a lot of NGOs that tries to help them to do that. Because as we know, some young men in the, like being just 18, 19 or 20, they were found in the battlefield in Ukraine. In Ukraine, they were either killed or they were captured by Ukrainian soldiers. So for sure, people just don't really want to go to the war and they just try to find ways to escape it.
Okay, Maria. Traduco, I will translate. Maria parla del fatto che ci sia un'opposizione soprattutto a sud della Russia, nelle città come Krasnodar. Lì c'è stato un caso che quando le persone, i soldati hanno saputo che sarebbero dovute andare in Crimea, hanno rifiutato e sono stati licenziati ed è stato diciamo illegale questo licenziamento, non è stato è proprio una causa che stanno portando avanti anche loro. Ci sono i gruppi appunto di opposizioni che parlano, cioè che stanno parlando dei modi come evadere dal servizio militare, perché come diceva Maria il servizio militare in Russia è obbligatorio, scattati 18 anni è obbligatorio il servizio militare di un anno, però appunto c'è questa cosa qua, perché appunto da quando va avanti questa guerra abbiamo visto i corpi delle persone, i corpi sacrificati delle persone che sono partiti dalla Russia e si sono trovati lì o imprigionati lì dal lato ucraino, oppure appunto oppure morte, ecco. E quindi a questa cosa c'è un dibattito intorno a questa cosa che non vuole, che le persone non vogliono andare in guerra.
Okay, Maria, can you hold on a second and go on a second, because we have a few additional questions from the audience. One question is if these protests were born out of anti-capitalistic standpoint or are now merged with anti-capitalism. And the second one is if the protests are coordinated and organized on social medias and social networks. Quindi le domande che sono arrivate dal pubblico sono se le proteste che ci sono attualmente in Russia contro la guerra sono, diciamo, mischiate con delle rivendicazioni di tipo più anticapitalista, e la seconda domanda invece è se il tipo se la coordinazione di queste proteste avviene tramite l'utilizzo di social network e di varie applicazioni di messaggistica. Please, Maria.
Yeah, right. I would say protests are not anti-capitalist at all, because actually the Communist Party of Russia supported the war and they supported all Putin's decisions and all Putin laws now. They didn't say anything against Putin war. So I would say that people who go to protest, they mostly all have pro-democratic views, they support human rights, so it's just, you know, like liberal protest. But of course, like, people of different political views join too, but it's a minority. And talking about organization of protests, for the first week they were completely disorganized. No one posted anything anywhere. People just know, you know, like in every city, it's the same in Europe, you have a square where people usually gather on protests. So every evening people just gathered there without anyone coordinating it, because they were just angry, they were furious about what was happening, they were shocked. But then, of course, some political forces just joined the protest, and the biggest one, I would say, it's Alexei Navalny and his team. and he called the protest from the prison, and he's just allies supported it from abroad. All of them are either in prison or immigrated. So now I would say protest is coordinated in social medias, but it's kind of tricky because a lot of social media are centered in Russia. So it's mostly people from abroad who post this, you know, calling to protest, because for people who stay inside Russia, even just posting this is really, really dangerous. They can be they can be criminally prosecuted for just announcing a protest.
Ok, beh, per quanto riguarda la prima domanda, cioè sui caratteri anticapitalisti delle proteste, lei dice che fondamentalmente no, non c'è una matrice o comunque una sfumatura anticapitalista a queste proteste, anche perché lei cita che il Partito Comunista Russo ovviamente supporta la guerra e le manovre di Putin, e le persone che protestano hanno tendenzialmente una visione democratica e liberale, insomma. Le persone che partecipano alle proteste, anche se ovviamente ci sono diverse sfumature delle persone che partecipano alle proteste. E per quanto riguarda la seconda domanda sul coordinamento, allora, per le prime settimane fondamentalmente lei dice che no, non c'era alcun tipo di coordinamento, semplicemente c'erano delle vere e proprie assembramenti molto spontanei in ogni città, in ogni piazza, ogni sera, senza una particolare, diciamo, un particolare coordinamento. Poi, se non ho capito male, alcuni partiti politici hanno sicuramente si sono impegnati un po' di più, tra cui il partito di Navalny.
Sì. Che lui ha chiamato le piazze stando in prigione.
Stando in prigione, esatto. Ora sono c'è il tentativo di diventare un po' più coordinate, sempre attraverso i social, ma anche qui è molto molto complicato, perché come ha già detto prima, insomma, anche solo lanciare un appello sui social è estremamente pericoloso e puoi andare incontro a dei procedimenti penali per questo.
Ok, thank you Maria for your time, and let's keep in touch. You can use our microphones whenever you need. Ciao ciao.
Thank you, Maria. Thank you so much for having me and talking about this topic.
Thank you, Maria.
Thanks so much.
Thank you, Maria. Keep in touch for everything.